Radio Emilia-Romagna, racconti d'autore.
Romagna Graffiti, seconda puntata, di Sauro Mattarelli. Un foulard verde. Questa storia è stata concepita come un acquisto per l'eternità, non qualcosa da udirsi per il trionfo nella gara di un giorno. Tucidide, la guerra del Peloponneso. A dispetto dell'alato corsiero che cavalco, l'orgogliosa De Rosa, che scalpita, e per me di pianto e di rossore macchia la guancia per la rabbia e la vergogna. Ennio di Rani, con riferimento carducciano. Era una calda sera di primavera e il solito gruppo si ritrovava a chiacchierare all'aperto davanti al camerone. Si discuteva se fosse meglio portarsi a letto una splendida donna, a patto che nessuno, per ovvi motivi, potesse saperlo, o se, al contrario, fosse più eccitante che l'impresa divenisse di dominio pubblico. I più propendevano per questa seconda versione, che non c'era gusto altrimenti. Il fatto non esiste se nessuno lo conosce. Fu Sheik quella volta, spinto dai fumi del vino, a parlare sopra le righe. Prima si vantò delle sue conquiste facendo riferimento a insospettabili signore sposate. Spiegò posizioni, predilezioni, specialità, stili. Incalzato dagli astanti, raccontò gli amplessi con le sue amanti, aggiungendo sempre nuovi dettagli, sciorinando nomi e cognomi, prestazioni, mancanze dei mariti, tendenze, esigenze, segreti. Alcove inesplorate si erano aperte come in un film pornografico, senza tralasciare nessun particolare. In paese si conoscevano tutti, molti erano imbarazzati. Alcuni, per sdrammatizzare, insinuarono che quelle di Sheik fossero solamente fanfaronate. Ma lui, punto sul vivo, diede una gran manata sul tavolo. «Perbacco, posso dimostrare all'istante le mie affermazioni!» esclamò. Tutti risero. Egli insistette. Si guardò attorno con circospezione, controllò i presenti, superò un'ultima, labile, titubanza, selezionò alcuni amici fidati e disse che fra tre quarti d'ora sarebbe passata in bicicletta la irreprensibile e bellissima moglie di Bicos, che a quel tempo non si chiamava ancora così. La sua nuova fiamma avrebbe avuto un fazzoletto al collo. Verde significava via libera, un nuovo appuntamento, una copula da consumare in pochi minuti con passione, trasporto, volontà. Rosso voleva dire impedimento, marito in circolazione, rinvio a un momento migliore. Un semplice ed efficace segnale convenzionale, intimo e delicato, come la seta del tessuto svolazzante, si sarebbe fra poco trasformato in una pubblica confessione di colpa. La voce si diffuse irrefrenabilmente. Qui non si trattava più di smargiassate. Sheik stava esibendo una prova inconfutabile. Il gruppo divenne presto una piccola folla. Curiosi vennero perfino dalla sezione comunista e dai caffè dei paesi vicini. La turba si assiepò ai lati della strada in attesa, come accadeva per l'arrivo delle gare ciclistiche di cui tutti erano appassionati, pochi competenti. Puntuale, la signora Bicos sbucò in lontananza.
Oh,
pedalava, ignara e disinvolta. Tra gli astanti si levò un mormorio che diventò presto un tripudio di urla quando ella transitò, sorpresa e imbarazzata, tra le due ali di folla acclamante, come un vincitore al Giro d'Italia. Attorno al suo bel collo svolazzava, bene in mostra, un vistoso fichu verde. Scrosciò un applauso aritmico che voleva essere ironico se non fosse stato macchiato da invettive anonime, volgari e vigliacche, che forse nascondevano passioni inconfessabili. Rossa in viso, spinse più forte sui pedali, ma quei metri le dovettero sembrare chilometri in salita. I più generosi la paragonarono a Baldini e a Panbianco, solo che le specialità, scalatore, passista, velocista, erano parafrasate in chiave erotico-sessuale. Gli altri si limitavano a gridare parole che non dovevano neppure essere sussurrate. Comprese. Finalmente. Troppo tardi. Frastornata, lasciò che le sottane salissero più del dovuto. Poi, improvvisamente, si tolse il foulard. Lo sventolò come il trofeo che spetta al vincitore e lo lanciò a Gonmi che, con scarsa fantasia, citando De André, l'aveva appena chiamata Bocca di Rosa per alludere alla sua presunta specialità. Piangeva, ma pare che, nella gazzarra generale, avesse trovato la forza per gridargli in faccia:
«E regalalo a tua moglie, che forse serve anche a lei!»
Ilarità generale, nuovi frizzi, un tumulto, qualcuno la corresse.
«Il primato in questo campo se lo disputano, la moglie di... e quella di...»
To vest let de haur jo al di fig a la fet math quan l'era temp dels resins les tret sa mans a con i mi amic escarcea no pincera nit gira bé a la set de la testa i pi a jo pince por que putzov nudri també guerra din tioccia jo vest al stela jo pianzulu com en bordel un atmengat sole profond del viola n'avrà più tornera ca a voi spera qua, a guardare in tessillo al stale d'Uriol di Fig. Adesso voi sapete, al man con tot, chi ha la clamora con chi duoc, che io vespa se acclama fat cantea e ormai a non po' scurdea. In tutta la Romagna, ogni burdela, la stea che impeta la nostra stella, muova l'acta al sele, la rosa di pre, ed è su un ves che scherchiava l'oce. A te deppu me, camuressa que, non mai vesto un fior bal compagna te, un neona spiosa, guardinte siltra mal stele d'Uriol di Fig.
Poi la cagnara si attenuò. La folla si disperse espandendo la notizia ai quattro venti. Sull'intero paese scese infine una quiete pesante. Because era andato in città quella sera e, incredibilmente, venne a sapere solo molti giorni dopo e in maniera vaga quello che tutti seppero subito nei dettagli, fino oltre i confini nazionali.
La mia rosa mora e mandeidre sarla mimbrosa. dalla Tor d'Urio al fena sua barnuora, e invigia tutta la rosa mora, che io trovo me a guardente siltra malstale d'Urio al di fighi. Una menga sole profonda al viola, n'avrebbe turnera ca. A voi stera qua con te guardente silla al stale d'Urio al di fighi. A te detto me che amuressa qua, non mai vesto un fior balcompagna te. Ui neona piosa guardinte stilla al stale d'Urio al di fighi. Ad fecca in steppio stei, le la boia caiot balena. A voi stera qua con te valente silla, tra malstale d'Urio al di fighi.
Ella non è gelosa, giacché la gelosia discende quasi sempre dalla testa, mentre ella ama coi sensi. Alfredo Oriani, Oro, incenso e mirra. La costanza, tiranna del core, detestiamo qual morbo crudele. Sol chi vuole si serbi fedele, non va amor se non v'è libertà. Rigoletto, testo di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. La gelosia, i tradimenti, le conquiste erano argomenti di svago e di scherzo, ma fino a un certo punto. Nei tempi passati si erano insinuati tarli, poi sfociati in tragedie, liti, maltrattamenti, percosse, perfino omicidi. Nessuno sa precisamente come la gelosia fosse penetrata così profondamente in Romagna, tanto da connotarla alla stessa stregua del Sangiovese, dei Cappelletti e dei Passatelli Artusiani. Qualcuno sosteneva che l'avesse istigata la Mariola, cioè il comportamento innato delle donne. Altri accennavano all'eccessiva, grossolana suscettibilità dei maschi, rinfocolata dai divieti e dalla severità risalente all'epoca del dominio papalino. I più colti avevano perfino tentato la via interpretativa esoterica, facendo riferimento alla forma triangolare dell'Emilia-Romagna, sectio aurea, tanto simile alla Sicilia, terra passionale e gelosa per antonomasia. Non a caso i vitelloni della spiaggia romagnola attribuivano punteggi aggiuntivi a chi, rischiando la vita o il matrimonio riparatore, portava a letto una siciliana in occasione della Coppa dell'Estate. Un trofeo che spettava a colui che riusciva a documentare il maggior numero di conquiste in una stagione estiva. «Una squallida gara di quantità e non di qualità», l'aveva definita con sprezzo Greg, ritenuto da tutti il miglior sciupa femmine della zona, che si era però piazzato solo terzo. Non mancavano neppure le ipotesi di possessione demoniaca per spiegare inganni, tradimenti e corna. Tant'è che a Sarsina schiere di esorcisti hanno sempre lavorato a ritmi elevati, perché con Dio ci si prendeva fin troppo spesso qualche libertà. Ma col diavolo non si poteva scherzare, specie se si coricava con mogli e figlie.
Ove l'avrà nascosta? Sole ferite. o fu il bel colpo, so dormito sempre. Oh, voi dormiste. Avrò dunque sognato. La la, la la, la la, la la, la la, la la, la la.
Pare comunque che anche qualche prete di campagna e perfino di città abbia contribuito, più che a consolare, ad alimentare sospetti. Non sono infatti mai mancati figli che rassomigliavano stranamente ai padri spirituali invece che ai padri legittimi. D'altra parte, il galantomismo in queste contrade non precludeva il gallismo, e con i maschi dediti assiduamente alla caccia non si poteva supporre che tutta la selvaggina fosse di importazione. Bisogna mudar gal, bisogna cambiare gallo, azzardò un giorno Raphael nei confronti di una bella ed irreprensibile signora che non aveva ancora avuto figli. Ah, io provè, mo uniasuva. Ho provato, ma non giova, rispose lei senza scomporsi, pur col marito presente. Battute salaci che avrebbero fatto gridare allo scandalo fino a pochi anni prima. Sta di fatto che, col trascorrere del tempo, dato che i tratti genetici e razziali non possono essere scanditi da labili confini, la virtù della gelosia si è notevolmente affievolita, anche in Romagna. Il passaggio del fronte, il turismo di massa, i nuovi sistemi, i ritmi produttivi, la promiscuità con tedeschi, scandinavi, inglesi, di cui si è sempre ammirata l'aplomb, almeno apparente, hanno cambiato i costumi. Le tensioni familiari non furono più generate da veri o presunti tradimenti, ma da solitudini, abbandono, senso di precarietà, iperlavoro, frenesia, inappagate voglie di coccole. A farne le spese, soprattutto ragazzi, bambini, vecchi. Da una Romagna eccessivamente possessiva a una estremamente permissiva, il passo fu breve. Anche nella sfera sessuale sembrano convivere diverse velocità, quella campagnola fatta ancora di antichi pregiudizi, venati di perbenismi di facciata, pettegolezzi, frizzi e corna tradizionali, quella litoranea, priva ormai di tabù, giunta ad accettare tutto, incluse le relazioni omosessuali, le prostitute, gli scambi di copie e gli eccessi di droghe. Nacque una morale di importazione in materia di sesso, dettata prima dall'immigrazione collina-città, poi dallo stanziarsi di meridionali e, infine, di extracomunitari. Un guazzabuglio di usi, costumi e religioni da cui era davvero arduo cogliere elementi identitari. Certo, nell'era dei telefonini e delle email, volate sul traguardo, come quella perentoria della moglie di Because, non se ne videro più.
Dorme il duca tutto. Adesso non ridete, ella l'ama io.